Radio Rosbrera, ciao, siamo tra le nebbie, le prime umide nebbie del Trezzano sul Naviglio a Grimbo Scaccio. Sono con l'autore, voi non lo sapete ancora, dei racconti del Caninetto. La sua credibilità di istruttore, educatore, eccetera, si infrangerà su queste note che noi cominciamo a fare adesso, perché lui non lo sapeva ancora che cominciavamo oggi, per cui questa è veramente alla deregulation. I racconti del Caninetto sono un'anteprima di una serie di racconti che faremo con degli obiettivi, che sono quelli che adesso faccio raccontare a lui, che hanno un po' lo scopo di introdurvi e di introdurci al mondo cinofilo in una dimensione un po' diversa da quella consueta, parlando di territori, parlando di protagonisti animali, ma anche protagonisti uomini, e in questa dimensione provare a immaginarli in un contesto di libertà, quindi non come spesso accade immaginarli subito all'interno delle mura domestiche, eccetera, ma a partire da un po' più lontano. Dario Ferrario.
In realtà
prima di presentarmi.
In realtà hai già detto quasi tutto tu, nel senso, parlare appunto di questi nostri animali che vivono con noi, ma a partire da quello che è la loro storia, le loro origini, e vederli magari anche nelle loro terre natie e raccontare delle storie che sono una commistione di convivenza tra l'uomo, tra il cane e anche gli altri animali, proprio per il fatto che sappiamo che il cane è da tempi immemori un grande aiutante degli uomini.
Tu hai fatto un indice, vero? Abbiamo un indice, se
sì,
hai ragionato.
Sì, ma dovrei leggerlo adesso.
Certo, invece non lo faremo, ma faremo un'altra cosa. Quali sono i paesi che per la tua passione, e noi lo sappiamo qual è la tua passione, anche poi insomma siamo anche molto leggiadri, nel senso non vogliamo far pensare agli altri cani di essere meno attenzionati da te, però sappiamo che tu ne hai una in particolare di passione.
Sì, per quanto mi riguarda la terra di origine dei cani è l'Irlanda e l'Inghilterra, però ti dico anche che andremo in Africa, andremo in zone tipo l'Alaska, passando poi per l'America, tutte le Americhe, parleremo anche dell'Europa, faremo dei salti indietro nel tempo e passeremo anche nello stretto di Bering, quando ancora era un pezzo di terra che univa due continenti, quindi è una cosa, è un bel salto indietro.
Quanto c'è dell'uomo e quanto c'è del cane? Cioè, quanto si inserisce la storia dell'uomo in queste trasformazioni?
Io, se dovessi dire una percentuale, ragionerei attorno a 60% cane e 40% uomo, perché spesso dimentichiamo che l'uomo ha dato una forte spinta dal punto di vista della selezione del cane, ma è vero anche che i cani hanno avuto la bontà di iniziare a collaborare con gli uomini. Faccio un esempio: il Terranova è stato selezionato perché tantissimo tempo fa, e poi ne parleremo di una storia, di una nave, di persone che non salivano su questa nave perché non c'era un determinato cane, è stato selezionato perché hanno visto questo cagnone nero che recuperava i merluzzi caduti fuori dalle barche, e quindi da lì poi l'uomo ha avuto l'occhio lungo, sì, l'intuizione di dire ok, sfrutterò queste caratteristiche. È vero anche che il Terranova si è lasciato gestire da questo punto di vista, perché ci sono state anche storie di cani che non hanno voluto convivere con l'uomo, ma no,
ne parleremo però.
Ma ci sono stati dei cani selvatici, soprattutto in alcune popolazioni africane, che ancora oggi non vivono ai bordi di questi villaggi, ma non sono completamente addomesticati, anche se gli abitanti di questi villaggi hanno cercato di portarli dentro nei villaggi, e loro hanno detto no, preferiamo così.
Senti, tra un po' ci saranno le giornate internazionali SIWA a Bologna, e si parla, il titolo è Il bene comune. Quanto è importante, Dario, secondo te, rendere didattica l'esperienza della scuola antropologico cognitiva di Roberto Marchesini, di cui voi siete anche, diciamo, la emanazione didattica attraverso
sì,
la scuola? Quanto è importante entrare ai diversi strati, nei diversi strati della società, per dare un pochino una svolta?
Credo sia fondamentale. molto molto più di importante, nel senso che partire in tutti i diversi strati, faccio un esempio, anche dai bambini delle scuole elementari, per arrivare poi anche a livelli di istruzione universitari, per rendere edotti, come si suol dire, che esiste questo bene comune, perché spesso e volentieri la gente si dimentica di che cos'è il bene comune. Faccio un esempio, la gente si dimentica di chi è realmente il cane. Prendiamo un cane perché ci piace da una fotografia, ma non ci rendiamo conto di chi è il soggetto che abbiamo di fronte da quel punto di vista lì. E quindi partire dalle, come si dice, dalle giovani leve, per poi arrivare appunto anche in ambienti molto più di istruzione, le università e giornate come quelle che faremo a Bologna tra poco, sono molto importanti per far sì che poi le persone, non solo quelli coinvolti con i cani, non solo noi che lavoriamo con i cani, ma anche gli altri, si rendano conto di chi è di fronte. Ma io parlo di cani come parlare di gatti, parlare di ambiente, di alberi.
Potenziale, ma la vita, la Gaia, sta passando un cavallo, mentre dico questo voi non lo vedete, ma sta passando un cavallo.
Ecco, il professor Marchesini, parlavo con lui qualche tempo fa, mi ribadiva l'importanza degli alberi, in tutto il territorio mondiale, ed è fondamentale, perché se tu leggi due libri che parlano di alberi, cioè qualcosa di, per noi sono la vita, capisci? Però poi ti rendi conto che chiedi a un bambino che albero è quello. È una pianta.
Alla nostra epoca facevano fare le ricerche.
Infatti infatti si raccoglievano le foglie, si incollavano sulle pagine.
Dichiariamo così la nostra
età. Però questa cosa dovrebbe essere reintrodotta. Uno degli obiettivi del professor Marchesini è creare in zona, nelle varie zone d'Italia, anche dei centri, dei poli ecosistemici dove la gente può andare e vedere l'albero, la pianta, e avere, che ne so, il professore che spiega la storia di quella pianta, la storia, che ne so, di quell'animale, perché se tu pianti delle querce, magari ti arrivano determinati...
L'ecosistema
certo,
che si muove intorno e di conseguenza.
Certo, questo ci manca, questo è... Lui ci è riuscito, e molto bene, secondo me, nella sede della scuola, che è Naturama. A Bologna c'è questo centro che è meraviglioso, perché
È un modello,
è immergersi in quella che è la natura, ok? Bello sarebbe riuscire anche a farlo in altri punti e avere qualcuno che abbia voglia di investire.
Siamo dei visionari, sognatori, ma anche molto pragmatici. Io proprio pensavo, visto che è un'impostazione, sembra ottocentesca, Fourier, insomma, quelli
certo,
che creavano le città ideali,
certo,
i modelli ideali, in realtà oggi c'è la necessità di dare delle risposte a dei vuoti, a delle confusioni. Io parlavo con Nunziante Mastrolia, che sta facendo un discorso con eleatiche.it per i futuri possibili, e a me veniva istintivamente da pensare a due argomenti. Questo, che è il nostro rapporto, che non è solo fare i verdi.
No, non c'è, è proprio
non
credo,
c'entra
credo
con
che,
fare
credo
i verdi.
Credo che davvero no, c'entra poco, ma c'entra il rendersi conto che abbiamo la necessità di salvaguardare
una dimensione
sì,
di vita.
Caspita, sì, che
non è dobbiamo, più ampia la cosa.
Certo, non dobbiamo pensare che esistiamo solo noi e basta, esiste tutto il resto del mondo.
Oltretutto, se ci muoviamo su questi due, facciamo tre elementi, che sono: cosa possiamo dire alle nuove generazioni ripensando anche i nostri errori, i nostri sbagli, quindi facendo una importante autocritica su come ci siamo mossi negli ultimi, facciamo 30 anni, io non
sì,
arrivo a chissà dove.
Sì.
Poi, cosa ci stiamo mangiando in tutto, cioè risorse, cosa ci stiamo mangiando come alimentazione, come cibo, rivedere anche quello, perché abbiamo abusato, siamo figli del dopoguerra, delle guerre che abbiamo visto, i nostri genitori, nonni, eccetera, quindi probabilmente hanno sbilanciato anche il nostro bisogno nei confronti dell'alimentazione, quindi adesso andrebbe un pochino resettato anche quello, e poi questo discorso con le specie viventi, che non siamo solo noi, quindi su questi tre punti io anche un discorso europeo ce lo farei.
Ah, sono stra d'accordo.
Fa parte della nostra cultura anche impegnarci.
Sono stra d'accordo e... fa parte della nostra cultura e secondo me lo dobbiamo al non umano,
sì,
al resto di noi.
Anche perché c'è un rischietto, butto lì, che questa diciamo strisciante apparente necessità di intelligenza artificiale, di robotica, che ci stanno facendo passare come soluzione di alcune cose, che fa parte di un'altra cultura, eccetera, rischia di essere un'altra volta il grande errore per l'umanità di distrarsi.
Uno degli argomenti delle GIS passate è stata la sesta estinzione, ed è quella che è già cominciata. Abbiamo già le gambe immerse in questa cosa, quindi non dico che sia tardi, ma siamo in bilico sul tardi.
Sì.
Anche il problema è che secondo me non siamo in grado di pensare così a lungo termine, e il fatto di non pensare, di non aver voglia di pensare a lungo termine, fa sì che non ci accorgiamo. Il problema è che se abbiamo la possibilità di viaggiare poi nel tempo, facendo un esempio così, ci rendiamo conto di che quello che abbiamo lasciato indietro è davvero un gran disastro.
Sì. Quindi i nostri racconti del caninetto, come avete capito da questo assaggio, partono da questa immagine che cercheremo di dare dell'animale non all'interno delle quattro pareti, ma far partire anche a chi ascolta e ai ragazzini, ai bambini, se possibile, immaginarli nella libertà, quindi riappropriarsi anche del piacere di condividere la libertà di un altro soggetto. Non solamente di appropriarsi della sua libertà portandocelo vicino e così surrogando un po' la nostra probabilmente precarietà sociale nel sentirci costretti.
Infatti, in più è anche una sorta di invito a documentarsi, e perché no? Fammi andare a vedere, faccio un esempio, come si muovono i saluchi nei deserti, oppure come... anche i lupi,
Bernardo,
i San Bernardo, tra l'altro San Bernardo è una roba, infatti ne parleremo, no?
Comunque si sta preparando,
sì,
quindi
sì.
Allora San Bernardo, i Saluchi, poi Terranova.
Terranova, ci saranno i Rhodesian Ridgeback, quindi parleremo di questi cagnoni, parleremo degli Irish Wolfhound, altri revieri che si muovono di là, parleremo del Basenji, dei cani primitivi, parleremo dei, che so, del cane nudo del Perù, ci sono delle storie, tu sai, parleremo del Chocho, ad esempio. Esempio che è molto legato, tu sai perché, alla lingua blu. No. Dicono che quando il profeta dipingeva la volta celeste, la dipingeva con questo pennello, e una goccia di blu è caduta in terra, e il Chocho è andato, ha leccato quella goccia, gli è rimasta la lingua blu come segno
di condivisione anche
ok, sono un pezzo profeta. Del cielo è dentro di me, e capisci che questa cosa è... Già tempo fa le pensavano questa cosa, non si pensavano da soli, si pensavano come il cane non pensa io, ma pensa noi dobbiamo tornare
a pensare a noi
in quella maniera. Sì.
Allora, grazie a Dario, era una sua pausa, io gliel'ho un po' giocata così, ma così almeno sono sicura che saprete cosa sono i racconti del caninetto per Radio Rosbrera. Grazie Dario.
Grazie mille a voi.
Ciao.